Lessico personale con Ilaria Gaspari.
Il riso in bianco. Sono un'ottima forchetta. Non ho nessuna paura di provare sapori e accostamenti anche bizzarri. Ho un gusto abbastanza spericolato. Ma se mi chiedete qual è il mio piatto preferito, la risposta potrebbe apparire deludente. È sempre lo stesso, da quando ero bambina. Il riso in bianco, con una noce di burro e un cucchiaio abbondante di parmigiano e una fogliolina di salvia a profumarlo. Quando non mi sento bene, quando sono stanca, quando sono triste, quando le cose vanno storte, quando mi sento troppo lontana da casa o in trappola o abbandonata, il riso in bianco è l'unica cosa che mi consola. Non conosco altri cibi, nemmeno gli intingoli più elaborati, i manicaretti più irresistibili, i piattini più raffinati che abbiano su di me un potere taumaturgico nemmeno lontanamente paragonabile a quello del riso in bianco. La ragione non ha naturalmente nulla a che fare con le proprietà nutritive del riso, anche se a ben guardare il fatto che si tratti di una pietanza dietetica, che qualcuno, anche a buon diritto, potrebbe considerare addirittura un po' triste, se non proprio di ispirazione ospedaliera, un ruolo in questa storia ce l'ha. Perché se il riso in bianco mi consola e mi guarisce e soprattutto mi sembra il cibo più buono del mondo, una ragione, benché extra gastronomica, c'è. Il riso in bianco, con il burro, il parmigiano e la fogliolina di salvia, anche se nel corso della mia vita me lo sono cucinato innumerevoli volte da sola, spesso in condizioni precarie, come quando nella cucina di uno studentato tedesco in cui non trovavo lo scolapasta mi toccò scolarlo direttamente dal coperchio della pentola e per poco non mi ustionavo, oppure a Parigi, quando il mio stipendio di dottoranda finiva quasi tutto in affitto e dovevo quindi dosare il riso in pugnetti minuscoli e centellinarlo, all'occorrenza omettendo la salvia e aggiungendone la nota profumata e pungente solo nell'immaginazione. Ecco, il riso in bianco per me è il piatto di una consolazione dolce e amara. Mi ricorda il primissimo contatto con il senso di colpa e la possibilità, sempre rinnovata, di un perdono. Quando iniziai ad andare a scuola, al tempo pieno, ero una bambina silenziosa, schizzinosa e attanagliata dalla timidezza. E fra le molte cose che non amavo dell'esperienza dell'istruzione obbligatoria, c'era senza dubbio l'obbligo di mangiare a mensa. Della mensa, anzi della sala che chiamavamo refettorio, non mi piaceva il verde acqua della formica dei tavoli, non mi piaceva il frastuono di una masnada di bambini affamati, non mi piacevano i lanci occasionali di elastici spinaci o di gommosissime patate arrosto. Ma soprattutto non mi piaceva l'odore. Lo ricordo ancora, il camioncino con i pasti caldi arrivava in cortile. Venivano scaricati lunghi vassoi d'acciaio che contenevano il risotto, era una scuola milanese, la frittata, le verdure. Certi giorni c'era addirittura la minestra, pietanza a cui avevo giurato un'avversione tale che oggi, quando mi sorprendo a sorbire con piacere una zuppa o un consommé, ho ancora l'impressione di tradire un antico patto con me stessa. Insomma, io l'odore di quei vassoi, che subito invadeva il corridoio del refettorio, incidentalmente lo stesso su cui affacciavano le porte delle classi prime, lo ricordo ancora, lo risento ancora. E oggi come allora, se solo lo immagino, ho la sensazione che mi si ritorca lo stomaco. Anche se, col senno di poi e degli anni che seguirono in cui mi affezionai a certi piccoli vezzi della mensa, diventando via via meno schizzinosa, il bricchetto di latte della centrale con la sua fantasia a quadretti bianchi e il piccolo foro coperto d'alluminio in cui infilare la cannuccia, il gelato del venerdì, due gusti, immancabilmente, panna e cioccolato, e il pane e i grissini, perché erano gli anni 90 e negli anni 90 i grissini vivevano un momento di gloria, col senno di poi, dicevo, so bene che non era così tremenda come mi sembrava all'inizio l'esperienza della mensa. All'epoca sentivo l'odore dei vassoi e iniziavo a disperarmi. L'ora del pranzo si avvicinava e freneticamente mi trovavo a cercare una scappatoia per evitarlo. Feci presto a escogitarne una che mi sembrava infallibile e infatti, come succede, inebriata dal successo, ne abusai e ne sabotai così, infine, l'efficacia. La quale era, in principio, diabolicamente amplificata dal mio pallore, come anche dalla fama di bambina giudiziosa che, senza rendermene conto, stavo mettendo a repentaglio. Andavo dalla maestra e lamentavo tremendi mal di pancia, orecchi, gola. Avevo l'accortezza di variare i sintomi a seconda del clima, della stagione e soprattutto dell'ultimo malanno citato. Coprivo a rotazione una vasta gamma di malesseri. Da commediante mi iniziavo all'apprendistato dell'ipocondria. Venivo creduta. Sarebbe stato inumano tenere in classe una bambina sofferente. Si procedeva dunque a spedirmi in segreteria. E dalla segreteria, dove mi facevano accomodare su una seggiolina nell'attesa, chiamavano la mamma, che accorreva in bicicletta dal lavoro. La vedevo arrivare trafelata e la sua ansia lì per lì accendeva in me un rimorso tanto struggente da trasfigurare la bugia. Per qualche minuto non simulavo, soffrivo sul serio. Bianca come un cencio, mi lasciavo portare a casa, dove mi veniva offerto il privilegio dei giorni da malata. Infilarmi nel lettone con le lenzuola pulite e un libro da leggere. Ero immediatamente felice. Ancora più felice quando il riso in bianco, cibo leggero, ospedaliero, adatto a curare e lenire anche il mal di pancia immaginario, arrivava sul suo bel vassoio in un piatto fumante, la fogliolina profumata di salvia in cima alla montagnetta candida. Solo che, dalla gioia, sorridevo troppo. L'imbroglio fu rivelato dopo qualche tempo che lo reiteravo. Proprio da quelle prontissime guarigioni. Nessuno mi credette più quando sostenevo di star male. In compenso, mentre pranzavo nel refettorio, schivando i lanci degli spinaci, mestamente tentando di evitare il minestrone e di rifilare la mia porzione ai compagni di classe più famelici, il riso in bianco visse la sua metamorfosi poetica. Si trasformò in un miraggio, in un sogno, nella felicità effimera di essere consolata per un male immaginario. Finché non mi sono innamorata di un uomo che quando sono stanca o sono triste oppure ho bisogno di consolazione, senza dire niente, va in cucina e mi prepara il riso in bianco.